Buongiorno amici di Radio Missione Francescana. Ciao Giorgio.
Ciao, ciao Gigi,
E
buongiorno.
saluto anche il mio amico Vladimir. E poi voglio presentarvi un personaggio, nostro amico, ed è il dottor Alfredo Goddi, che è coordinatore del centro medico SME, diagnostica per immagini. Si trova in via Pirandello 31, Varese. E tratteremo di un tema che è questo. Le infezioni delle vie urinarie del bambino, diagnostica e clinica, cioè come combatterle. Adesso lascio la parola al Giorgio che presenta il tema.
Buongiorno, dottor Goddi.
Buongiorno,
Ben
Giorgio,
arrivato.
grazie, buongiorno a tutti.
Il centro SME, che a Varese è la struttura di riferimento per la diagnosi, la diagnostica per immagine dal 1983, ho letto, ha iniziato il suo nuovo anno, allargandosi in campo clinico, ampliando la sua offerta sul territorio con servizi dedicati alla prevenzione. Cosa vuol dire, dottor Goddi? Di quali servizi si tratta? A cosa è dovuto questo cambiamento? Vogliamo ridefinire il nuovo centro SME, in quanto i confini si sono allargati un pochino, dottor Goddi.
Sì, diciamo che il centro è andato incontro a una metamorfosi molto importante. E questa metamorfosi nasce da due presupposti. Uno che, insomma, dalla fine del 2021 il centro SME è entrato a far parte del network del CDI, del Centro Diagnostico Italiano di Milano, che diciamo, ha in questo network 32 centri medici. E ovviamente nell'ottica del CD tutti i suoi centri medici si occupano non solo di diagnostica per immagini ma anche delle altre specialità, quindi c'è stato ovviamente questo impulso a espandere le attività dalla diagnostica per immagini alle altre specialità, quindi a diventare insomma un centro polispecialistico. E l'altro è che insomma, la diagnostica per immagini si compenetra con un po' tutte le altre specialità mediche e quindi insomma la naturale evoluzione era quella di avere la possibilità di offrire un servizio completo ai pazienti che andasse dalla diagnosi sino alla valutazione clinica e alle indicazioni terapeutiche. In questo ambito si trattava di non creare un duplicato di quello che sono tutti gli altri centri polispecialistici, ma anche di sperimentare, diciamo, delle nuove modalità di lavoro, quindi di passare dalla semplice multispecialità alla interdisciplinarietà. Perché sappiamo tutti come in passato c'era una figura base, che era quella del medico di famiglia, che si occupava in modo orizzontale un po' di tutte le problematiche di vari tipi di malattie, e era lui il coordinatore un po' diciamo, delle attività cliniche per i pazienti. Per motivi che conosciamo, si è andato un po' a esaurire questa figura no, di coordinatore, e la medicina è diventata molto specialistica, anzi, sono emerse anche delle subspecialità, cosa che ha reso e rende difficile una gestione insomma, unitaria delle malattie. E quindi la medicina si è evoluta verso tante specialità, e purtroppo diciamo, questa evoluzione ha portato anche dei risvolti negativi, non solo positivi di trovare specialisti super esperti in determinate malattie. Il risvolto negativo è quello che si è persa la visione olistica del paziente, ognuno vede il suo pezzettino e certe malattie in realtà hanno problematiche multiformi che richiedono comunque la competenza, la presenza di vari specialisti. E quindi l'obiettivo, diciamo, nel realizzare questo nuovo centro è stato quello di mettere insieme i vari specialisti intorno a dei percorsi, a dei progetti che venissero condivisi preliminarmente da tutti gli stessi specialisti.
Quindi, dottor Goddi, è giusto dire oggi che il centro SME può essere considerato il nuovo polo dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del paziente. Quindi completate un pochino il ciclo del paziente.
Sì, assolutamente sì. Ecco, questo era l'obiettivo, diciamo, principale di questa metamorfosi.
Lei parlava di staff. Staff medici è uno staff particolarmente nutrito, diciamo, oltre allo staff di radiologi. Sì, vi siete allargati con lo staff specialistico, ma le specialità sono tante.
Sì, diciamo.
Con l'allargamento nei bambini, scusi.
No, niente, no, diciamo che andiamo a coprire circa una trentina di specialità. E lo staff è passato dai 26-27 componenti, diciamo, del centro medico SME originale a circa una novantina di componenti. E quindi abbiamo, diciamo, globalmente sono quasi 60 medici, ecco.
Ultima domanda riferita a questo: voi siete specialisti nel campo della diagnostica, super riconosciuti e super stimati, ma volevo dire, avete oggi degli apparecchi particolarmente attuali, particolarmente importanti, da magari dire due parole? Cioè, io ho questo, noi abbiamo questo e siamo orgogliosi di averlo perché il centro lo permette, ecco.
Diciamo che in effetti ci sono dei settori in cui veramente possiamo dare qualcosa di unico. Faccio un esempio: nell'ambito mammario abbiamo delle dotazioni che non so quanti centri in Italia abbiano tutte contemporaneamente, forse si conteranno sulle dita di una mano. Significa che partiamo, non so, dalla mammografia 3D all'ecografia tridimensionale con automatica, all'ecografia convenzionale, all'elastografia, due tipi di elastografie. Abbiamo un sistema di intelligenza artificiale che rivede le mammografie in grado di identificare eventuali lesioni anche minimali, ti dà la percentuale statistica che quello che vede possa essere un tumore, ti dice esattamente la fetta del volume in cui ha notato queste alterazioni, e questo, insomma, è abbastanza un unicum a livello nazionale.
Una curiosità, una domanda è questa: i famosi raggi, cioè la sicurezza del raggio X è superata? Come la prende il paziente? Cioè non ha più quella sensazione di paura rispetto a prima, conoscendo, diciamo, la tecnologia nuova?
Ma c'è stata un'evoluzione anche in questo senso. Ogni nuova generazione di apparecchiature è andata a ridurre sempre più la dose di radiazione, insomma. Quindi oggi comunque il beneficio diagnostico supera il rischio delle radiazioni, ecco.
Io volevo chiedere un'altra cosa invece, sempre su questo tema, prima di andare sul bambino e sul percorso che avevamo deciso, no? L'intelligenza artificiale, ormai tu guardi la televisione, si parla sempre di intelligenza artificiale. Mi è stato chiesto, ma in fin dei conti, cosa fa il centro SME per arrivare a questa intelligenza artificiale? Due parole, sì.
Abbiamo cercato, nell'ambito di quelli che erano dei prodotti da applicare alla diagnostica, quelli più evoluti, quelli che potevano garantire una maggiore accuratezza dal punto di vista diagnostico e sicurezza, perché l'intelligenza artificiale non sono altro che degli algoritmi matematici che sono stati costruiti intorno a dei modelli che sono stati addestrati con delle immagini classificate dal punto di vista diagnostico in modo che potessero essere di aiuto all'operatore. Facciamo un esempio: nell'ambito della mammella quell'algoritmo è stato addestrato con 1 milione di mammografie e con 25.000 tumori. Nessun umano potrà mai permettersi in tutta la sua vita di vedere così tante immagini. Quindi l'intelligenza artificiale non è che risolva tutti i problemi, no? È un assistente molto dotto, perché sa molto di più di qualunque altro umano, ma anche un po' stupido, perché ovviamente non ha il vantaggio, diciamo, che ha l'umano di sapere interpretare delle determinate cose. Però è particolarmente utile perché a volte l'occhio del computer riesce ad andare oltre quello che è anche l'occhio dell'umano e vede delle piccole alterazioni, piccole distorsioni, e quindi sapere che c'è un qualche punto, diciamo, da andare a ristudiare in modo più dettagliato è particolarmente utile per ridurre i possibili falsi negativi, sostanzialmente.
Andiamo allora una cosa, adesso andiamo al nostro tema di oggi, no? Che era questo: le infezioni delle vie urinarie del bambino, come combatterle, in poche parole. Io le volevo chiedere, come mai allora il centro SME ha pensato di dar vita a un percorso interdisciplinare? Quindi sicuramente avrà idee, anche nel vostro centro ci saranno degli urologi, dei nefrologi per i bambini. per e quali sono le problematiche che si occupa questa attività interdisciplinare?
Allora, siamo partiti da una serie di temi intorno ai quali appunto abbiamo condiviso un progetto, temi che rappresentano quantitativamente, diciamo, una problematica non indifferente, e, ad esempio quella dell'infezione urinaria nel bambino o della microcalcolosi nel bambino, e che pongono delle difficoltà dal punto di vista di gestionale, sia nella parte di diagnosi che di terapia, e per le quali anche gli stessi pediatri di base in certi momenti si possono trovare in difficoltà, ma soprattutto si possono trovare in difficoltà i genitori che non sanno come affrontare questo tipo di problematica, sino a dove, diciamo, possono aspettare quando pensano che il bambino non stia bene e quali sono, diciamo, le patologie più frequenti apparentemente diciamo misconosciute. Una delle più frequenti è proprio l'infezione delle vie urinarie. Capita spesso che ci sono dei bambini che non crescono di peso adeguatamente, non si capisce perché, non hanno abbastanza appetito, si fa fatica a farli crescere e poi si scopre che hanno un'infezione subdola delle vie urinarie, diciamo non così manifesta dal punto di vista clinico da poterla comprendere immediatamente, ad esempio. E poi, insomma, non dimentichiamo che i bambini, soprattutto nel primo anno di vita, nei primi 2 anni di vita, insomma, hanno il pannolone, no? Quindi le feci sono spesso a contatto dei genitali esterni, quindi è molto più facile che dei batteri possano poi passare, diciamo, risalire all'uretra, salire alla vescica, dare infezioni, quindi cistiti, oppure salire ancora e dare...
Ma più nei bambini o nelle bambine? Problema?
Ovviamente c'è per entrambi, più nelle bambine perché l'uretra della bambina è molto corta e quindi è più facile un'infezione delle vie urinarie nelle bambine. E il problema è sempre capire qual è il momento in cui c'è questa infezione e qual è il momento in cui questa infezione poi può diventare un rischio per il bambino. Ecco, questo è il punto chiave. Ovviamente, siccome per arrivare a una, diciamo, gestione completa di questo tipo di problematica ci vuole una collaborazione stretta tra i vari specialisti, quindi che vada a coinvolgere ovviamente gli specialisti pediatri di base, il nefrologo pediatro, urologo pediatra e la diagnostica per immagini, che insieme alle altre specialità diventa un punto chiave.
Ci fermiamo con un intermezzo musicale che mi hai scelto tu, quindi Vladimir, ok, grazie.
Il tempo sorriderà ballando al buio
Dottor Alfredo Goddi, vi ricordo che è il coordinatore del centro medico SME, diagnostica per immagini, e si trova in via Pirandello 31 a Varese. Vai Giorgio.
Dottor Goddi, abbiamo cominciato noi a parlare oggi di queste infezioni febbrili nel bambino. Voi avete cominciato in questo tipo di attività, ma queste infezioni sono frequenti? Cioè è un problema sentito dalla gente?
Allora, le infezioni del virus nero del bambino sono più frequenti di quello che si pensa. E, ovviamente ci sono due tipi di infezioni, quelle non febbrili, basse, chiamate, che significa che i batteri risalgono solo fino a livello diciamo vescicale, quindi danno delle cistiti, e che sono la maggioranza, e poi ci sono delle infezioni invece alte, che significa che i batteri dalla vescica riescono a risalire lungo gli ureteri ed arrivare al rene, e queste ovviamente danno febbre. E il vero salto dal punto di vista della negatività delle infezioni vie urinarie è rappresentato proprio dalla risalita verso il rene. Perché? Perché a quel punto può esserci la complicanza della pielonefrite, e una pielonefrite significa un potenziale danno permanente per il bambino. Danno permanente che poi, se dovesse ripetersi con altre infezioni ricorrenti, cioè può creare le premesse per arrivare un giorno a una nefropatia cronica, e di cui sappiamo l'evoluzione può essere finire anche il trapianto. Ecco, questo non è che si vuole spaventare nessuno, ma è solo per far capire come una infezione gestita male possa poi diventare un problema.
Ecco.
Ma la gestione, come viene fatta la gestione di questa malattia?
Ma allora, in generale è chiaro che sul fronte ci sono i pediatri di base, a cui i genitori si riferiscono quando notano che ci sono dei sintomi un po' particolari, ad esempio che il bambino è inappetente, che le urine hanno un odore acre, perché diciamo hanno l'odore dell'acido nitrico, che il bambino diciamo è svogliato. Ecco, ci sono questi sintomi che fanno sì che ci si riferisca al pediatra di base. Il pediatra di base poi si trova ovviamente a dover gestire questa problematica, e può gestirla in prima persona o può avere la necessità di fare riferimento a specialisti di secondo livello, che possono essere appunto il nefrologo pediatra piuttosto che l'urologo pediatra. È chiaro che se le infezioni basse sono di più facile gestione, quando si arriva a una forma febbrile la cosa diventa un po' più complicata, perché bisogna assolutamente avere una diagnosi precisa per poi valutare cosa fare come terapia. Cioè ci si ferma a una terapia diciamo a casa, oppure le condizioni del bambino sono tali per cui è meglio decidere il ricovero. E davanti alla scelta di quale terapia, cosa si fa? Si sceglie quella per bocca, si sceglie quella diciamo per via intramuscolare, si sceglie quella per via endovenosa.
Cioè, antibiotici, quindi sì, la terapia è antibiotica.
La terapia è l'antibiotico, ecco.
Dottore Goddi, lei ha citato una frase molto bella: un'infezione gestita male crea il problema. La cosa più importante è fare una diagnosi corretta a questo punto. E l'obiettivo principale per prevenire un danno renale è dovuto alla collaborazione con il medico di base. Quanto è importante il medico di base per allacciare una collaborazione, per valutare diciamo la sintomatologia clinica, gli eventuali esami, per poter arrivare, come lei ha detto, ad una terapia?
Ma è chiaro che il medico di base è la figura di riferimento. Quello che si è voluto creare è dare al medico di base l'opportunità di poter fare riferimento in caso di necessità a un centro, a un team che potesse coprire tutti gli aspetti legati all'infezione delle vie urinarie febbrile. Tutti gli aspetti vuol dire sapere quando, cioè che può fare riferimento al nefrologo pediatra, che è, diciamo, la prima figura in gioco, oppure all'urologo pediatra, perché se ci sono, diciamo, delle malformazioni renali retrostanti all'infezione, a quel punto entra in gioco l'urologo pediatra. E l'intermezzo tra quale figura poi, diciamo, dovrà gestire in modo più completo l'infezione delle vie urinarie è chiaramente quella della diagnostica per immagini, del radiologo, perché diciamo la diagnosi, se l'infezione è limitata, diciamo, a un episodio saltuario oppure se si può cronicizzare, dipende davvero dalla presenza di eventuali malformazioni o varianti anatomiche che possono favorire questa infezione. Si sa che i bambini, diciamo, che hanno una variante anatomica hanno una probabilità più alta di avere un'infezione delle vie urinarie febbrili nei primi 5 anni di vita, ad esempio. E quindi riconoscere la presenza di questa variante anatomica diventa importante.
Ma l'importanza, dicevi, che gli esami strumentali. Ma oltre a quello che fai tu, no? Ci sono degli esami che sono un po' particolari, difficili, poi che possono dare dei problemi, se non si passa attraverso a quello che tu fai di solito?
Allora, partiamo dal punto di base. Una volta sospettato un'infezione delle vie urinarie, l'ideale è poter fare un'urinocultura. Perché, diciamo, dare un antibiotico in prima battuta, senza avere la certezza di che batterio può causarla, sì, diciamo, può essere utile, però potrebbe anche andare a selezionare una popolazione di batteri poi più resistente, che favorisce poi le recidive. Quindi il primo punto è permettersi di fare l'urinocultura, e oggi con le conoscenze che si hanno si è visto che non è indispensabile partire subito con la terapia, è meglio aspettare 3 giorni, avere in mano l'urinocultura e poi dare il farmaco giusto per quel tipo di batterio che l'ha causata. Poi in seconda battuta entra la diagnostica per immagine ecografica, che va a vedere se il rene ha appunto qualche variante oppure se si sospetta, appunto, non so, un restringimento nel passaggio dell'urina dal rene alla vescica o un reflusso di urina dalla vescica al rene che può portare batteri verso l'alto. Quando non si trova niente di particolare, cioè in apparenza sembra tutto normale, ma continuano a ripetersi delle infezioni delle vie urinarie, a quel punto possono entrare in gioco esami ancora più sofisticati di medicina nucleare che vanno a valutare se esiste davvero un reflusso di urina dalla vescica verso i reni, cosa che non dovrebbe succedere perché ci sono delle valvole naturali che devono impedire il ritorno dell'urina e devono impedire che eventuali batteri che hanno dato una cistite possano salire e dare anche una pielonefrite. Ecco, diciamo, in passato c'era una maggior tendenza a ricorrere anche a questo secondo esame, no, di medicina nucleare. Oggi si è molto limitato l'uso, però la decisione a quel punto se farlo o meno spetta agli specialisti di secondo livello, quindi al nefrologo piuttosto che all'urologo pediatra. Ecco.
Sì, dottore, lei dice bene, ha detto una cosa molto giusta, perché come lei ha detto gli studi sono quelli, dobbiamo aspettare qualche giorno prima di dare l'antibiotico, ma invece il medico o anche la mamma lo dà subito l'antibiotico, purtroppo
certo.
Aspettare non si aspetta perché si ha paura probabilmente, quindi si vuole attaccare subito.
Sì, diciamo che anche i pediatri sono sottoposti a una forte pressione psicologica da parte dei genitori, no? Che vogliono a tutti i costi subito la terapia, quindi tante volte sono in qualche modo costretti a rincorrere il genitore, o i genitori stessi gliela danno autonomamente perché sentono l'amico, perché leggono su internet.
Lo vogliono.
No? E quindi il problema è fare cultura. E questi momenti, come quello di oggi, o diciamo anche gli articoli che si possono scrivere, devono servire per fare cultura, perché i genitori sappiano che non è così rischioso aspettare 2 o 3 giorni, che è più importante fare la terapia corretta. Ecco, questo oggi è veramente il problema, è gestire la comunicazione per rompere anche degli schemi del passato.
Poi una cosa che penso potrebbe essere utile in questo senso, e potrebbe essere opportuno e utile consultare fin dall'inizio le figure competenti e aggiornate al fine di evitare esami inutili. Cioè anche questo può essere, diciamo, cultura per, diciamo, arrivare a fare una diagnosi univoca, unica e non commettere errori.
Ma cioè, quello sicuramente, perché vale sempre il discorso che la medicina è in continua evoluzione. Ovviamente nessuno si può occupare di tutto, no, di tutti i settori, di tutte le variabili delle malattie. Quindi è chiaro che qui entra in gioco lo specialista che tende a rimanere sempre aggiornato su determinate tematiche. E poi è l'evoluzione della medicina. Pensiamo che sino a pochi anni fa, non so, prendiamo il reflusso di urina, il reflusso vescico-ureterale. Beh, in presenza di quello si interveniva, si faceva un reimpianto degli ureteri nella vescica e per anni questa è stata la procedura di trattamento di questa patologia. Oggi è tutto cambiato, oggi si va verso un atteggiamento più conservativo, si cerca di aspettare. Si è visto che l'80-85% dei reflussi vescico-ureterali va a posto da solo, guarisce, si risolve spontaneamente entro i primi anni di vita del bambino e quindi c'è un atteggiamento più conservativo.
Ci fermiamo un attimo, sentiamo la seconda canzone e poi riprendiamo questo discorso, ok?
Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te. Riderai, riderai, tu riderai di me. Un giorno ti dirò che ti volevo bene più di me. E tu riderai, riderai, tu riderai. Dirai che un padre non deve piangere mai, non deve piangere mai. E mi dirai che un uomo deve sapere difendersi. Nai, nai, nai. Ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te e tu non capirai e mi chiederai perché e mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve arrendersi mai. Dirai che un uomo deve sapere proteggersi.
mi direi che un uomo ti ha lasciata e che non sai più come fare a respirare, a continuare a vivere. Io ti dirò che un uomo può anche sbagliare, lo sai, si può sbagliare, lo sai. Ma che sera vero amore, è stato meglio comunque viverlo. Ma tu non mi ascolterai, già so che tu non mi capirai. E non mi crederai.
Dottor Alfredo Goddi, coordinatore del Centro Medico SME, diagnostica per immagini, sta in via Pirandello 31 a Varese e stiamo parlando delle infezioni urinarie del bambino. Dai, Giorgio.
Dottor Goddi, abbiamo parlato dell'attesa di qualche giorno prima di intervenire. Io le volevo chiedere, ma l'atteggiamento medico, l'atteggiamento della medicina riguardo a questi tipi di terapia, con infezioni eccetera, è cambiata rispetto a prima? Cioè l'atteggiamento è verso una situazione, chiamiamola invasiva o non invasiva, verso una situazione invasiva o l'atteggiamento va verso una situazione non invasiva? Cioè cercare un pochino di rispettare il bambino e diciamo rispettare anche la malattia, perché può essere anche una malattia diciamo abbastanza semplice, ecco. Cioè l'atteggiamento è cambiato.
Sì, diciamo che l'atteggiamento è cambiato, perché prima a ogni minimo sintomo si dava un antibiotico, questo però sappiamo che negli anni ha selezionato batteri sempre più resistenti, no? Quindi oggi grazie a degli studi ovviamente che hanno confrontato diversi approcci verso la stessa malattia, quelli più diciamo conservativi piuttosto che quelli un po' più aggressivi, e si è visto che aspettare 2 o 3 giorni non cambia praticamente quasi niente rispetto a dare subito l'antibiotico. È pur vero che non bisogna sottostimare il problema, cioè l'importante è sapere che c'è un problema, cioè capire che c'è un'infezione delle vie urinarie e poi avere la freddezza di aspettare quei 2 o 3 giorni per avere l'urinocultura, ovviamente osservando il bambino. Perché se va incontro a un peggioramento rapido, per cui si disidrata, vedi che non beve, non mangia, certo. Allora è diverso, perché diciamo l'altro estremo è che se si perde il controllo dell'infezione, il bambino finisce in ospedale con 39-40 di febbre e poi va gestito in modo più pesante. Quindi è il difficile trovare l'equilibrio, come sempre. Però la possibilità di trovare l'equilibrio nasce da che cosa? Dal fatto che ci sono delle nuove conoscenze. E quindi ci si può permettere appunto di aspettare per scegliere l'antibiotico per quel tipo di infezione.
Ma io quando ho sentito il titolo, cioè abbiamo messi d'accordo per questo titolo, ho detto ma mi sembra una patologia talmente minima, ma è una patologia che ha una percentuale alta nei bambini oppure no?
Assolutamente sì, cioè l'infezione delle vie urinarie è una delle forme di infezione più frequenti nei bambini.
Ma la calcolosi, ad esempio, nel bambino esiste?
Esiste anche la calcolosi nel bambino. È un altro dei temi, diciamo, importanti nella gestione dei bambini e anche degli adolescenti. Pensiamo che oggi, con le apparecchiature ecografiche, insomma, più avanzate, vediamo in bambini di, non so, 1 mese, 2 mesi, primi mesi di vita, la concentrazione di sabbia a livello dei reni dovuta al fatto che nel latte c'è tanto calcio, questo calcio viene in eccesso, viene eliminato dai reni, precipita e crea sabbia. E vedi a volte reni pieni di sabbia. E loro ci si rende conto che tante coliche addominali che venivano scambiate in passato per coliche intestinali, in realtà sono coliche dovute all'eliminazione di sabbia a livello dei reni, per cui il bambino piange come un disperato quando passa la sabbia, come l'adulto diciamo soffre come un disperato quando ha una colica renale. Ecco. E quindi oggi, per quello dico, le conoscenze sono cambiate tanto, E a parte, diciamo, i lattanti che hanno sabbia in queste quantità, anche nei bambini, diciamo 4, 5, 6 anni, spesso ci sono delle tracce di sangue nelle urine, quella famosa microematuria, che nasce dalla presenza di microcalcoli di dimensioni sotto i 3 mm e dimensioni addirittura sotto il millimetro. E oggi la tecnologia ci permette di vedere dei microcalcoli di 6-7 decimi di millimetro, ad esempio. Quindi lì si è arrivati grazie all'evoluzione tecnologica. È chiaro che tutte queste informazioni poi servono per gestire il bambino, evitare che questa microlitiasi dell'infanzia poi diventi la calcolosi dell'adulto, intervenendo su che cosa? Sull'alimentazione, sull'idratazione. Cioè teniamo presente che rispetto al passato cos'è cambiato? Oggi sono tanti alimenti preconfezionati che i bambini mangiano, che sono pieni di sali, quindi l'assunzione, diciamo, di sali, di calcio, è maggiore rispetto al passato. Ecco perché si vedono molto più casi anche di microcalcolosi nel bambino. Uno non ci avrebbe mai pensato, in passato non si sapeva neanche che esistesse con questa frequenza, che oggi invece si riesce a dimostrare anche grazie alle tecnologie.
Dottor Goddi, io sono nonno e sono nonno di bambini dell'età che menzionava lei, 4, 5, 6 anni. Per fortuna non hanno patologie del genere, ma io volevo spostare il discorso sul bambino. Io volevo far presente, ricordare e considerare la figura del bambino, che è primaria, è di primaria importanza, in quanto sensibilità, amore, pianto. Lei ha menzionato il pianto del bambino, soprattutto perché non sa difendersi, per un trattamento che un bambino non conosce, non capisce di cosa si tratta, come viene fatto, cosa viene fatto, ha paura. Perché proprio lui lo deve fare, anche se la mamma gli dice che lo si fa per il suo bene? Cioè, quanto è importante analizzare un pochino la figura di questo piccolo personaggio che è lì, diciamo, sul quale si cerca di intervenire per il suo bene, ma lui non lo sa.
Ma è certo che è importante. Quando accennavo prima al tipo di terapia delle infezioni delle vie urinarie, no? Ci si è chiesti negli ultimi anni, ma è proprio così indispensabile fare le iniezioni intramuscolo di antibiotico oppure in vena di antibiotico? Non è possibile gestirli solo con la terapia per via orale? A queste domande, diciamo, i vari studi hanno risposto che sì, è possibile anche gestirli per la terapia per via orale, quindi anche evitando il ricovero, purché ci sia una diagnosi fatta bene, fatta nel momento giusto. Quando si dice meglio aspettare 3 giorni e fare pur di avere l'urinocultura e poi fare la terapia giusta, significa anche quello. Ecco.
Beh, adesso io, stando vicino a Giorgio, visto che lui è un nonno, sono delle domande effettivamente vere. Però una domanda che ti voglio fare è questa. O il macchinario, l'apparecchiatura deve essere un'apparecchiatura eccezionale e ci deve essere un operatore bravo e competente, cose che avete voi e che sei tu. Ma tutto questo lo si fa appunto per il bambino, giusto? Ci cerca di evitare di andare a fare esami diagnostici più invasivi. Altrimenti che cosa succede?
No, altrimenti succede che se non si ha una diagnosi precisa, poi le infezioni vie urinarie diventano ricorrenti, a furia di recidivare c'è il rischio di un danno renale permanente che poi uno si porta dietro tutta la vita, ecco. E questa è l'importanza di una diagnosi, insomma.
Ma anche l'importanza di non andare in un ospedale, di essere ricoverato?
Certo, anche sì.
Per un bambino
poter stare a casa sicuramente è molto meglio, lo sappiamo tutti. In fondo l'idea di mettere in piedi un percorso che garantisse, no, diciamo, questo tipo di approccio nasce anche dall'idea di offrire appunto questa diagnostica di alto livello, diagnostica intendo clinica anche, non solo per immagini, in modo da poter dare ai genitori la certezza che di fronte a un problema, insomma, c'è qualcuno che se ne può occupare per dire qual è la miglior soluzione possibile.
Dottor Goddi, io volevo dire una cosa.
Ci manca un minuto e mezzo, due minuti.
Solo un minuto e mezzo e basta. Io volevo diciamo, congratularvi con voi, perché voi del bambino vi siete sempre, forse tra virgolette, poco interessati. Cioè il vostro cliente prevalentemente era l'adulto, e prevalentemente. E oggi, come prima cosa particolarmente importante, vi buttate sulle infezioni pediatriche. Cioè questo vuol dire che sono particolarmente frequenti, come dicevamo prima, oppure vi volete misurare con questa problematica che fino a ieri non consideravate nel campo della diagnostica?
No, a dire la verità, no, la consideravamo. Cioè, ci siamo occupati di ecografia pediatrica da sempre, a dire la verità. No? Poi via via è chiaro che quello che è cambiato è l'evoluzione tecnologica, che permette di usare delle sonde di frequenza molto più alta nel bambino, e quindi si vede di più. In passato usavamo delle sonde nate per l'adulto applicate al bambino, tanto per dire, quindi la risoluzione non era quella ideale. Oggi si è andati molto oltre dal punto di vista tecnologico. No, ci siamo sempre occupati. La differenza è questo approccio interdisciplinare che va a coinvolgere più specialisti, perché una cosa è fare l'esame così, ecografia renale, e una cosa è sapere che c'è un problema specifico e tu devi dare una risposta specifica. Oggi, per dire, per capire se un bambino può avere un potenziale reflusso di urina dalla vescica ai reni, andiamo a studiare l'angolo con cui l'urina entra nella vescica, sfruttando una metodica come il color Doppler, che è nata per studiare i flussi di sangue. L'applichiamo alla vescica per vedere se questo angolo di uscita è corretto o scorretto.
Quindi ogni specialista ha il suo ruolo, insomma.
Sì.
E tutti quanti si fa per arrivare ad una diagnosi univoca completa, un trattamento completo.
Penso che sia poi tutto quello che vorrei, che dicevi tu all'inizio, che diceva anche di questa interdisciplinarità tra i vari specialisti.
Sì.
Ok.
Complimenti, dottor.
Complimenti veramente. Grazie. Alla prossima. Questo veramente ci ha svegliato su un tema che forse noi non avevamo neanche in mente, giusto?
Perfetto. Siete veramente
bravi. Alla prossima. E grazie
anche a voi. Grazie.